Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
Un saluto ai nostri amici in ascolto e un saluto anche al nostro ospite che abbiamo in linea. Si tratta di Paolo Naso, che è politologo, professore, che in questo momento è visiting professor negli Stati Uniti e più precisamente all'Università del North Carolina, giusto?
Sì, a Wake Forest, North Carolina.
Ecco, allora intanto come ti trovi negli Stati Uniti, Paolo?
Bene, è un paese che frequento da molti anni, che ogni volta riserva nuove esperienze. Sto lavorando sul tema del movimento per i diritti civili. L'anno prossimo saranno 40 anni dalla morte di Martin Luther King e sto assiduamente lavorando in biblioteca per raccogliere documenti, spero inediti e comunque non noti al pubblico italiano, per buttare un po' più di luce su questa grande pagina che ha riguardato gli Stati Uniti, ma non solo.
Ecco, sono qui in compagnia di Claudio Coppini, un saluto quindi anche da parte
di
Claudio.
Un caro saluto Paolo, ti sento con molto piacere.
Ciao anche a te.
Nonostante che tu sia negli Stati Uniti, segui quello che succede anche in Italia, e in Italia ci sono in questo momento tante preoccupazioni, tra cui, ecco, un elemento su cui come radio prestiamo grande attenzione, il tema delle minoranze religiose, la più importante delle quali è l'Islam nel nostro paese. E allora io leggo su Repubblica di venerdì 14 settembre, Calderoli, maiale dei contro le moschee, insorge la comunità islamica, poi la frenata, Ferrero chiede scusa a nome dell'Italia, tra l'altro Paolo Ferrero, ministro del governo Prodi di fede evangelica, valdese. Allora, leggo alcuni estratti da questo articolo di Luciano Nigro per dare un po' un'idea anche a chi ha seguito meno questa vicenda. Nonostante Calderoli ieri in serata abbia fatto retromarcia, la mia, ha dichiarato, è stata una provocazione bella e buona, la sua boutade ha scatenato la reazione della comunità islamica italiana e sollevato un dibattito politico. È stata Bologna ancora una volta ad avere offerto il pretesto dello scontro, perché il sindaco Sergio Cofferati ha deciso di mandare avanti il progetto di una nuova moschea su un grande terreno in una zona di sviluppo e di scambiare con la comunità islamica un'area per liberare quella occupata dove oggi pregano i musulmani. Un progetto controverso e contestato dalla curia bolognese, che a differenza di quella genovese del cardinale Bagnasco, è scesa in campo contro un disegno che ritiene troppo impegnativo nelle dimensioni. Oltretutto su un terreno attraversato da un oleodotto per il carburante destinato agli aerei della NATO. Ma a far esplodere il caso è stata la provocazione di Calderoli. «Metterò a disposizione sia me stesso che il mio maiale», aveva proclamato, «per una passeggiata sul terreno dove si vorrebbe fare la moschea», esattamente come fece a Lodi, dove la moschea non fu mai realizzata perché il terreno fu considerato infetto e non più utilizzabile. Calderoli, prima di ritirare, aveva alzato il tiro annunciando per il futuro addirittura un maiale dei, ovvero concorsi per i suini da passeggiata più belli da tenersi nei luoghi dove chiunque pensi di edificare non un centro di culto ma il potenziale centro di raccolta di una cellula terroristica avrebbe trovato dunque, come dire, delle grosse difficoltà. Allora, l'articolo è molto più lungo, poi c'è la reazione di Amato, che vedremo fra un poco, ma intanto, Paolo Naso, dal tuo punto di vista c'è un oceano in mezzo, visto che sei negli Stati Uniti, che impressione ti fanno queste notizie, insomma, dall'Italia, il maiale dei?
Sento l'oceano, nel senso che io sono negli Stati Uniti da 3 mesi, queste cose sono impensabili. Nel paese dell'11 settembre queste cose sono impensabili. Mi permetto di condividere un aneddoto. Qualche giorno fa era l'11 settembre, in tutti i luoghi importanti degli Stati Uniti ci sono state cerimonie di commemorazione. Bene, c'è stata la commemorazione nel campus universitario dove io sono, un campus che come quasi tutti ha una solidissima tradizione cristiana, giusto per dare anche qui un aneddoto di colore, il simbolo del campus è un arcigno diacono, il diacono è una figura dell'organizzazione ecclesiastica delle chiese protestanti, il diacono è una persona incaricata di collaborare con il pastore e con la comunità per risolvere i problemi, i bisogni delle persone che appunto hanno esigenze particolari. Quindi una figura proprio molto tipica della tradizione protestante e del protestantesimo americano. Bene, il diacono è il simbolo dell'università, il diacono è il simbolo della squadra di football, della squadra di basket, eccetera. Bene, in questa università così caratterizzata c'è stata la cerimonia dell'11 settembre e hanno parlato un cristiano, un buddista, un induista, un musulmano che ha recitato il Corano e che ha avuto assolutamente lo stesso spazio e lo stesso rispetto riservato alle persone della fede cristiana che, come tutti quanti sappiamo, sono infinitamente superiori negli Stati Uniti rispetto ai musulmani.
Ma è un'università liberal quella che frequenti tu?
Beh, certo, non è un caposaldo del fondamentalismo biblico del Sud, questo è evidente, però siamo nel Sud degli Stati Uniti, non siamo a New York o a Los Angeles o a Berkeley in California, siamo nella Bible Belt, come si dice, nella cintura della Bibbia, cioè in quella particolare fascia di stati meridionali che tradizionalmente hanno avuto un condizionamento cristiano, anche un po' tradizionalista, molto forte. Però qui l'Islam è di casa ed è riconosciuto.
Come mai in Italia addirittura insomma, la curia bolognese ha contestato le dimensioni della moschea, il fatto che è vicino a un oleodotto, quindi chiaramente gli ha dato dei potenziali terroristi, insomma?
Ma è molto semplice, in Italia non c'è pluralismo religioso. Questo è detto così, è molto brutale, certamente potrei dirlo in termini più raffinati, più precisi, più politicamente corretti, ma in Italia non abbiamo la più pallida idea di cosa significa piena garanzia della libertà religiosa, perché l'Italia è il paese del concordato, l'Italia è il paese degli atei devoti, l'Italia è il paese nel quale appunto il cardinale di Bologna si permette di entrare nel merito del piano regolatore e non mi risulta che ci sia uno straccio di politico che, impugnando il concordato, dice: il cardinale dica tutto quello che vuole in materia di salvezza dell'anima, ma il piano regolatore lo lasci decidere al sindaco di Bologna. Non mi risulta che Cofferati o altri abbiano detto questo al cardinale di Bologna, al vescovo di Bologna. Ecco, gli Stati Uniti non hanno il concordato, non hanno gli atei devoti, hanno questo famoso primo emendamento della Costituzione per cui tutte le comunità di fede sono libere di fronte allo Stato e non hanno nessun tipo di coercizione né di riconoscimento, e quindi c'è un fiorire di esperienze religiose che ha determinato una fortissima coscienza pluralista. Cioè qui il pluralismo è di casa, è ovvio, nessuno si scandalizza se in un'università c'è un imam che viene a recitare il Corano, perché fa parte di quella dimensione plurale, culturalmente, etnicamente, religiosamente, che è stata la base del grande esperimento americano.
Paolo, come potrebbe essere possibile superare questa sudditanza della politica rispetto proprio alla Chiesa Cattolica Romana in particolare?
Beh, è la domanda centrale. Io credo che sia un problema innanzitutto di ordine culturale, nel senso che il mondo politico italiano, dalla destra a buonissima parte della sinistra, è assolutamente convinto che un atteggiamento attento nei confronti del mondo cattolico produce vantaggi politici. Mi permetto di dire che così non è più, mi permetto di far presente un'altra realtà che ha delle analogie a quella italiana, dove invece un governo di segno peraltro analogo a quello italiano ha perseguito una politica di laicità, di laicizzazione, e in Spagna, ovviamente sto parlando della Spagna, di Zapatero, questo tipo di polarizzazione non c'è, nel senso che certamente i vescovi sono contrari alle iniziative del governo spagnolo, dal consenso ai matrimoni omosessuali, alla ricerca sulle cellule staminali e così via, è notissimo, però il governo va avanti per la sua strada e non risulta essere particolarmente in difficoltà, il 70% degli spagnoli condivide la linea politica laica di Zapatero. Ecco, in Italia invece c'è questo strano presupposto per cui si ritiene che una politica laica avrebbe un costo politico molto alto, risultato nessuno ci prova e tutti dalla destra alla sinistra, finiscono per essere in qualche modo subalterni, se non altro culturalmente, a ciò che dice il Vaticano in primo luogo e la Conferenza Episcopale. Tutto questo mina la democrazia italiana, ne fa una democrazia sotto giudizio, se non sotto giudizio politico, almeno sotto costante giudizio morale. Questo è contro il concordato, perché il concordato, perfino il concordato, stabilisce, garantisce la sovranità dello Stato sulla materia che gli sono di propria competenza, e la decisione in materia di culti è una decisione di competenza dello Stato.
State ascoltando Sfogliando il giornale. Io ricordo che stiamo parlando con il professor Paolo Naso, politologo in linea telefonica dagli Stati Uniti. Con Paolo Naso stiamo prendendo in considerazione il caso del maiale Dei, che detto già così fa un po' sorridere, ma da parte dei diretti interessati, cioè il mondo islamico, il sorriso non è la conseguenza immediata, no, di queste provocazioni. Leggo sempre da Repubblica: l'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche in Italia, UCOI, si rammarica che un parlamentare italiano arrivi a questo livello con espressioni che incitano all'odio verso altre religioni, dimostrando di non conoscere l'Islam. Se il maiale passeggia su un terreno, a noi non fa nessuna differenza. Paolo Naso, tu hai diretto per diversi anni il mensile Confronti, che è un mensile che si propone appunto di porre in dialogo mentalità, religioni, spiritualità diverse fra loro. Una frase come questa, no? Il cosiddetto maiale Dei, questa idea di far magari urinare i maiali, no? Nel terreno in maniera tale da renderlo impuro, che poi magari appunto è tutta una stupidaggine, ma non c'è il rischio davvero di creare i presupposti per una sorta di incitamento all'odio? Sono provocazioni folcloristiche oppure possono avere anche degli elementi, diciamo, importanti, ecco, e anche gravi nella nostra
convivenza?
Posso
parlare dell'America, visto che...
Certo, visto che sei negli Stati Uniti.
Che ci sono una cosa come quella dell'onorevole Calderoli provocherebbe immediatamente un'azione legale, nel senso che evidentemente lì c'è una diffamazione di tipo religioso che qui viene perseguita come reato.
Questo Calderoli la seconda volta, perché se non vi ricordate male, quando arrivò con le t-shirt con le vignette blasfeme di Maometto, e fra l'altro poi ci furono 11 morti e 25 feriti di fronte al consolato italiano a Bengasi. Quindi siamo a delle cose che mi lasciano molto perplesso.
Certo, esattamente, ma qui non soltanto viene perseguito legalmente ciò che appare come risulta essere un'offesa di tipo religioso, ma anche vengono perseguite atteggiamenti di pregiudizio, caricaturali. Per esempio, non è possibile fare delle battute, delle pubblicità sull'indole presunta degli italiani tutti mafiosi o dei messicani tutti quanti pigri che non hanno voglia di lavorare. Cioè, ci sono dei codici di comportamento della pubblicità, dei messaggi pubblici, che impediscono a monte questo tipo di esternazioni.
Ecco, il politically correct sarebbe questa espressione.
Esattamente, il politically correct viene codificato in America in termini molto precisi, per cui non si può fare. In Italia abbiamo una norma, la legge Mancino, sulle questioni di razzismo, però evidentemente l'Italia, come senso comune, ancora non associa l'anti-islamismo al razzismo, laddove occorrerebbe che la legge Mancino evidentemente specificasse meglio che è razzismo anche offendere non semplicemente un'altra, tra virgolette, razza, ma offendere anche un altro culto, un'altra tradizione. Quindi qualcuno potrebbe impugnare esattamente la legge Mancino e verificare se ci sono i termini per una denuncia dell'onorevole Calderoli, ma Calderoli sa benissimo che la denuncia lascia il tempo che trova. Qual è il problema? Il problema è che iniziative di questa portata rendono senso comune l'insulto, l'offesa, l'attacco, la bravata. Cioè, poi noi non possiamo stupirci se il ragazzotto di provincia butta una molotov sulla moschea, non possiamo più stupirci se poi si tornano a fare le svastiche sulle sinagoghe o si va a bruciare l'homeless di colore che dorme sotto i portici della stazione Termini.
Ecco Paolo, ti interrompo un attimo, tu sai che qui in Italia sono apparsi delle frasi valdesi a rogo, anche proprio di recente, eh?
Certo, esattamente. E non c'è, se un parlamentare della Repubblica concepisce senza lo scandalo immediato di tutto il sistema politico e la censura immediata di tutto il sistema politico, concepisce iniziative di questo genere, è evidente che poi a cascata, nelle realtà di provincia, quelle dove c'è minore educazione, minore informazione, si finisce col recepire come senso comune la passeggiata col maiale nel luogo della moschea, l'incendio al cartone che ospita l'homeless, come bravate, come segni dimostrativi. Ecco, in questo senso c'è veramente un drammatico imbarbarimento. Perché il sistema politico è debole nei confronti di queste vicende? Beh, la mia risposta da studioso dei processi politici è molto semplice, perché su questo c'è un mercato politico.
Sì.
Cioè si sa che facendo questi gesti, commettendo questi gesti, assumendo questa linea di azione politica, si conseguisce un consenso, si acquisisce un consenso in quel particolare segmento della popolazione italiana che ha paura del fenomeno migratorio. E quindi il soggetto politico, anziché educare, spiegare, governare il fenomeno migratorio, lo utilizza come appunto un drappo rosso di fronte al toro.
Cioè lo cavalca.
Lo utilizza per sì. Lo utilizza per eccitare i peggiori sentimenti della popolazione e quindi agganciare un sostegno politico, acquisire un consenso politico. E questo è totalmente irresponsabile. Totalmente irresponsabile vuol dire che i dirigenti della Lega Nord e quelli che d'altra parte non stigmatizzano le azioni di Calderoli preferiscono un imbarbarimento delle norme comuni, del senso comune, piuttosto che rivendicare con forza che ci può essere una linea politica sull'immigrazione diversa da quella dell'attuale governo, ma ci sono dei capisaldi di democrazia, di civiltà, di cultura giuridica che non possono essere in nessun modo negati o trascurati. Ecco, siccome questo non conviene, e allora si eccitano i peggiori sentimenti e si dà vita a azioni dimostrative consapevoli che questo produrrà visibilità e consenso. E vuol dire che una politica fatta non come servizio ma fatta per fini di parte, una politica intesa come organizzazione della propria nicchia del 3, 4, 5% dei voti piuttosto che nel nome dell'interesse generale del Paese, è la peggiore politica. La peggiore politica, la politica più antidemocratica, eppure evidentemente questa peggiore politica ha ancora molti adepti e ancora riesce a trovare il consenso di troppi settori del sistema politico, che certo non passeggiano con i maiali nei luoghi delle moschee, che però sono prudenti perché sanno che il tema è un tema di grande sensibilità.
State ascoltando Sfogliando il giornale. In questo numero vi stiamo proponendo un'intervista al professor Paolo Naso, politologo. Sul sito di Repubblica abbiamo letto: Islam, Amato dice, serve un'intesa con i musulmani, in particolare per quanto riguarda gli imam. Abbiamo bisogno di politiche di integrazione, dice il ministro dell'Interno Giuliano Amato, c'è il grande tema del capirsi, un tema che è enorme soprattutto con gli islamici. Attenzione a non fare, rispetto agli islamici, l'errore che hanno fatto in passato altri che ripetevano gli italiani sono tutti mafiosi, gli islamici non sono tutti terroristi. Ma, continua l'articolo, Amato non vuole che i rappresentanti religiosi dei musulmani in Italia, quelli che la cronaca giudiziaria recente ha sospettato in alcuni casi di essere fomentatori di odio, possano ricoprire il ruolo senza chiarire da dove vengono, che qualificazione hanno, chi ce li ha mandati e che diavolo dicono. Se voglio uscire da questa situazione, ha detto Amato, serve un'intesa con i musulmani. La situazione di oggi è che gli islamici sono rimasti forse i soli regolati in Italia sulla base della legge sui culti ammessi degli anni 30, quella che accompagnò il concordato. In base a quella legge, ha spiegato il ministro dell'Interno, una religione di cui i ministri di culto non intendono adottare nessun atto che abbia effetti legali nel paese, sono liberi di stare in un limbo in cui io non ho nessun potere su di loro. Sono frasi che ti hanno sorpreso positivamente in Amato?
No, perché ho da tempo stima dell'iniziativa politica e della sensibilità dell'onorevole Amato, del ministro Amato. Quindi mi sembra che siamo esattamente sul binario giusto. Mi sembra che il governo abbia assunto degli impegni molto precisi nella doppia direzione indicata da Amato, legge sulla libertà religiosa e intese. L'elemento di novità è che Amato rompe gli indugi e dice un'intesa anche con l'Islam, perché sino ad ora non si poteva parlare di intesa con l'Islam, era una parola tabù e si diceva prima la legge, prima ancora la consulta islamica costituita dallo stesso Pisanu e poi confermata da Amato e poi soltanto dopo l'intesa, perché come sappiamo l'Islam ha una struttura policentrica, non è una chiesa, è una chiesa centralizzata come può essere la chiesa cattolica o anche alcune chiese della riforma o la chiesa ortodossa, che hanno comunque un ente esponenziale che le rappresenta tutte e che garantisce per materie relative per esempio ai matrimoni civili, alla formazione dei pastori, dei sacerdoti e così via. E dei matrimoni religiosi, chiedo scusa, e per la formazione dei ministri di culto e per gli atti pubblici che loro possono compiere. Quindi certamente è un fatto di grande novità, perché appunto dicevo il mondo islamico, essendo così policentrico, non riusciva e non riesce ad oggi a costituire una rappresentanza unitaria di tutto ciò che in Italia è Islam. D'altra parte, evidentemente, così come i governi precedenti hanno proceduto a diverse intese, per esempio l'intesa con i buddisti, sia pure non ratificata, non ha impedito l'intesa con l'Unione Buddista Italiana che si avviassero rapporti anche con la Soka Gakkai, che è un altro organismo del buddismo. Così come, ci dicono i giuristi vicini al mondo islamico, rapporti con intese con la Chiesa Luterana, con quella valdese, con quella avventista, vuol dire che anche all'interno del protestantesimo è esistita una varietà di normative per cui il governo e di soggetti per cui il governo non ha fatto un'intesa unica con tutto il protestantesimo italiano, non poteva farla, ma l'ha fatta con diverse denominazioni protestanti. Più o meno nella stessa linea, precedenti quelli buddisti, precedenti quelli protestanti, il governo potrebbe concepire 2-3 intese con i principali organismi di rappresentanza del mondo islamico italiano.
Quindi può fare, insomma.
Tecnicamente si può fare anche in questa linea e mi sembra che il grande tema è esattamente quello che Amato rileva, giustamente, perché su temi come il matrimonio civile, i funerali, eccetera, la scuola c'è ben poco da dire, ormai il protocollo d'intesa ha una sua fisionomia, si sa quello che si può concedere e quello che non si può concedere. Qual è il grande tema specifico dell'intesa con l'Islam? Esattamente il riconoscimento e la formazione dei, tra virgolette, ministri di culto, con una querella che rischia di finire anche sul piano teologico, perché l'imam non è propriamente un ministro di culto. In Italia c'è una politica molto strana di enfatizzazione del ruolo dell'imam, che viene considerato a ricalco del ruolo del prete, del sacerdote, del rabbino e del pastore. L'imam è molto meno nell'organizzazione tradizionale del culto islamico di un sacerdote, nel senso che è semplicemente la persona che dirige la preghiera. Oggettivamente l'imam ha finito nella realtà italiana per essere lo speaker, il portavoce della comunità, e quindi si ritiene di dover lavorare su questa figura specifica. Insomma, per farla breve, occorre vigilare che l'imam sia un imam che abbia un riconoscimento, che abbia un controllo e che abbia evidentemente le carte in regola per svolgere delle attività che diventano anche attività molto, molto delicate. Occorrerà prevedere anche dei meccanismi sanzionatori nei confronti di imam che evidentemente non si attengono alle norme vigenti. Quindi occorre avviare un processo e mi sembra molto interessante che il ministro Amato, nel momento in cui Calderoli va a passeggio col suo stesso maiale, evidentemente c'è anche un poco stile, perché non trovo gradevolissimo andare in giro con un maiale se si pensa a quali sono le situazioni nelle quali il maiale abitualmente vive. Tuttavia vada a passeggio con suo maiale, ma soprattutto il governo vada avanti per la sua linea e il cardinale di Bologna si occupi delle anime e della salvezza dei suoi parrocchiani, perché il piano regolatore per la legge italiana non lo fa lui, ma lo fa il municipio, il comune di Bologna.
D'accordo, allora ringraziamo Paolo Naso, professore, in questo momento visiting professor negli Stati Uniti. Grazie dunque, a risentirci una prossima occasione.
Bene, grazie a tutti voi.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RWS.